mille voci.
Modi di nascere: partorire naturalmente oppure partorire con un intervento medico? Ce lo chiediamo e lo chiederemo alle nostre esperte nell'edizione di Mille Voci di oggi. È un tema che a scadenze regolari ritorna all'attualità. Vi saluto, vi auguro un buon ascolto, sono Antonio Bolzani al microfono, eccoci qui dunque per una nuova puntata di Mille Voci. Oggi parliamo di parti e di gravidanze, il lungo percorso della gravidanza seguito dalla nascita naturale del neonato o della neonata con l'aiuto, con il sostegno, con l'apporto della levatrice. Poter vivere così intensamente l'esperienza del parto è un regalo che molte mamme raccontano con soddisfazione, fierezza e orgoglio. Quando tutto fila liscio, la nascita non è una malattia, ma è un evento naturale. Ma oggi, come sappiamo, si scelgono anche altri modi di partorire. Meno sofferenza e meno stress, forse sono queste le ragioni che inducono diverse mamme o diverse neomamme ad optare per il taglio cesareo come modo indolore per far venire al mondo la propria bimba o il proprio bimbo. Tra i motivi potrebbe anche esserci il timore di complicazioni durante il parto, problemi che grazie però alle moderne tecniche di indagine in gravidanza sono prevedibili e quindi i rischi sono minimi. Il parto cesareo ha così sempre più un impatto sulla salute pubblica. In effetti, nei paesi industrializzati da alcuni decenni la percentuale di parti cesarei è in netto aumento grazie all'applicazione di tecniche chirurgiche che hanno reso l'intervento più semplice e più sicuro. Pensate un po', in Ticino soltanto un bambino su tre nasce con un parto spontaneo e naturale, anche se non sempre fisiologico, a causa dell'uso possibile di ormoni sintetici, di sostanze anestetiche e dell'episiotomia. Ne parliamo, come detto, oggi con varie esperte che ci aiuteranno a riflettere sul parto, che, lo abbiamo detto, non è una malattia, e ci aiuteranno a riflettere anche sul fatto che le donne forse, ma metto un punto interrogativo, forse non sanno più partorire senza un intervento medico. Buongiorno a Claudia Canonica, la dottoressa Claudia Canonica, ben arrivata, buongiorno.
Buongiorno.
Lei è primaria di ginecologia ed ostetricia all'ospedale regionale di Bellinzona e Valli. A che punto siamo allora? Le cifre, le statistiche che ho dato sono corrette, sono giuste? Un parto, solamente un parto naturale su tre in Ticino?
Effettivamente le statistiche sono corrette. Nel Canton Ticino il tasso di tagli cesari è del 33% ed è un tasso calcolato misto sia sugli ospedali pubblici che sulle cliniche private. Quindi in generale in Ticino giustamente un bambino su tre nasce per taglio cesareo. Questo non è diverso dalla statistica svizzera, ecco, quindi in questo senso il Canton Ticino rispecchia perfettamente il tasso medio svizzero di taglio cesareo, che è del 33%.
Quindi due bambini su tre nascono invece con un importante intervento ostetrico, come ad esempio l'induzione, il 28%, il cesareo programmato, il 17%, il cesareo secondario, il 12%, e l'uso di forcepe o ventosa, il 10%. È corretta anche questa statistica?
Ma sì, direi che
sono cifre credibili.
Sono cifre credibili, direi che dipende un pochettino, no? Ci sono sicuramente dei setting o delle situazioni in cui il tasso di tagli cesarei è più basso, ecco, quindi noi parliamo di media cantonale, di media svizzera, ci sono comunque delle differenze importanti anche da istituto a istituto di nascita, quindi per quanto concerne le OC e nello specifico Bellinzona abbiamo la filosofia, la cultura del parto spontaneo, per cui abbiamo un tasso di tagli cesarei molto più basso, noi ci aggiriamo attorno al 20-22%, quindi è vero che dipende un pochettino anche da come viene gestita la gravidanza e da come si gestisce anche il parto, ecco, qui importantissimo il ruolo della levatrice.
Certo, poi ci arriviamo, però allora in sintesi, riassumendo, un bambino su tre nasce con un parto spontaneo e naturale. Ecco, veniamo alla domanda, al domandone di oggi. Queste cifre, dottoressa Canonica, significano forse che le donne allora non sanno più, non vogliono più partorire senza un intervento medico? Cos'è cambiato nelle donne?
Ma non so se la vedrei proprio così. Io direi che la maggior parte delle pazienti invece desidera un parto spontaneo, un parto naturale, un parto vaginale. Ci sono delle situazioni particolari dove, sono rare, io avrei Direi che tendenzialmente negli ultimi anni la richiesta di taglio cesareo elettivo su desiderio materno, quindi proprio perché la donna vuole il taglio cesareo, la mia percezione è che sono diminuite, o ne arrivano meno a me, non lo so, però la mia
Sì.
percezione è che sono diminuite. Però è vero che ci sono delle situazioni che rendono più probabile il parto cesareo. Mi riferisco ad esempio alle pazienti che hanno già avuto un taglio cesareo. Ecco, queste sono delle situazioni dove in genere si discute con la paziente e si dà la libera scelta sul se fare un secondo taglio cesareo o se provare un parto spontaneo per via vaginale, che è possibile. E anche qui chiaramente è importante la consulenza e il supporto che si dà.
C'entra il fatto che oggi le donne partoriscono in generale più tardi, ad un'età maggiore rispetto ad una volta, e quindi inevitabilmente è cambiato anche il modo di partorire, proprio perché si partorisce, quando si ha già una certa età.
Sì, questo sicuramente è un aspetto importante. È cambiato molto negli ultimi 20 anni è cambiato molto il profilo della donna incinta e della donna che partorisce per la prima volta. Quindi qui l'età materna sicuramente è avanzata e il fatto di avere un'età materna, diciamo una media di età materna più alta, implica anche che ci possono essere delle problematiche differenti e quindi più spesso rincontriamo delle gravidanze, chiamiamole complicate o con dei problemi in percorso di gravidanza tali per cui si opta per un taglio cesareo. Ecco, sicuramente l'età materna influisce sull'aumento del tasso.
Sentiamo la sua collega, dottoressa canonica, che è la dottoressa Monia Todesco Bernasconi, che ci ascolta dal Canton Argovia, che è primaria presso il reparto di ginecologia dell'ospedale cantonale di Arau. Buongiorno, dottoressa Monia Todesco Bernasconi, benvenuta, grazie anche a lei.
Buongiorno.
Allora, ci conferma quanto dice la dottoressa canonica, anche in Svizzera interna, anche nel Canton Argovia, un parto soltanto su tre è naturale?
Sì, purtroppo devo confermare questi dati che sicuramente non mi procurano gioia, devo dire. Per quanto ci riguarda, ci muoviamo anche noi, attorno al 30-33% stabile da anni, per quanto riguarda il tasso di tagli cesarei. C'è da dire che noi siamo un centro di perinatologia, vuol dire abbiamo una concentrazione anche di parti prematuri, gravidanze patologiche che per un problema del bambino o della madre necessitano anche un intervento medico. Devo dire, per quanto riguarda il tasso dei tagli cesarei, io sono ben felice che ci muoviamo su questa percentuale che è la media svizzera, siamo ben al di sotto di altri centri di perinatologia che si occupano delle stesse gravidanze.
Il parto medicalizzato, dottoressa Monia Todesco Bernasconi, viene deciso dalla paziente o dal medico?
Viene deciso da entrambi, ma soprattutto su consiglio medico, diciamo, il parto medicalizzato. Adesso bisogna vedere di cosa parliamo, del parto medicalizzato, se parliamo direttamente di un parto che avviene all'interno di un ospedale in cui diciamo, la gestione del parto è medica, cioè dalla parte del medico, o se parliamo di interventi medici.
Ecco, ma se una donna non presenta particolari controindicazioni per avere un parto naturale, un parto fisiologico, però vuole comunque un parto medicalizzato, voi l'accontentate?
Se adesso parliamo di un parto medicalizzato, nel senso
Taglio cesareo.
l'opportunità di avere. Ah, lei mi parla di taglio cesareo,
Sì.
perché medicalizzato potrebbe essere anche tutte le opzioni che ci sono per l'analgesia,
O con opzioni
per
varie, diciamo
l'anestesia,
un parto
eccetera.
con un intervento medico.
Ma se questo ha una, diciamo, è fondato su un desiderio della paziente, la paziente ha ricevuto una consulenza specifica, è informata sui vantaggi e gli svantaggi, ma penso che sia possibile, perché se una paziente desidera un'analgesia per il parto con
Sì.
un'anestesia peridurale ed è informata sui vantaggi e gli svantaggi che questo può avere, non vedo il motivo di negarle questa possibilità.
Dottoressa Canonica, i vantaggi, gli svantaggi, le indicazioni, le controindicazioni per degli interventi medici durante un parto, anche laddove non ve ne sia bisogno.
Penso che bisogna un po' differenziare le cose. Una cosa è entrare in discussione per un taglio cesareo su desiderio materno e l'altra è offrire un'analgesia adeguata. Penso che oggigiorno è corretto ed è importante che la paziente venga offerta un'analgesia adeguata, che può essere una peridurale, ma che può essere anche una pompa PCA, che può essere un gas esilarante, ma è importante che la paziente sappia che avrà un sostegno durante il travaglio se ne ha bisogno. E non credo che si debba dire che questi non sono dei parti naturali. Penso che
Parti aiutati, parti
oggigiorno, ecco, penso che oggigiorno è
sostenuti.
giusto che ci sia questo sostegno alle pazienti che desiderano partorire per via naturale, e funziona molto bene. Io penso, ecco, noi adesso se guardo i nostri dati abbiamo un tasso di peridurale che è solo del 20%, ecco, poi dopo noi abbiamo anche altre possibilità di intervenire, eccetera. Ma penso assolutamente che non c'è un abuso di questo, la paziente viene informata già in gravidanza e spesso è anche tranquillizzata dal sapere che si può andarle incontro e aiutare per il dolore, ecco.
Quindi
Sono
c'è
poi
questa
degli
consapevolezza.
interventi che si decidono non a tavolino prima di entrare in sala parto, in corso di travaglio si vede, si valuta di che cosa necessita la paziente.
Ritorniamo a parlare dei modi di nascere, partorire naturalmente oppure con un intervento medico. Allora coinvolgiamo anche le levatrici perché hanno un ruolo, direi, importante, sempre più importante, o vorrebbero avere un ruolo, diciamo, sempre più di primo piano in sala parto. Buongiorno a Francesca Coppadotti, che è levatrice ed è anche co-presidente della sezione Ticino della Federazione Svizzera delle Levatrici. Ha ascoltato le due dottoresse, le due ginecologhe. La sua percezione? Si sente spettatrice passiva, attiva?
Certo che quello che le colleghe mediche hanno raccontato corrisponde esattamente alla realtà. Quello che mi ha suscitato ascoltando sia la dottoressa Todisco che la dottoressa Canonica è che in fondo non facciamo una differenza dal tipo di paziente. Nel senso che questo secondo me è un po' il nodo della questione. Evidentemente, se stiamo parlando di statistiche, come diceva bene la dottoressa Todisco, dipende molto se l'ospedale ha dei casi molto a rischio, un centro di perinatologia dove nascono anche prematuri, dove vengono concentrati i casi a rischio, e quindi il limitarci a dare delle cifre sulle percentuali dei tassi di taglio cesareo di parti assistiti è, secondo me, un po'
Un po'
limitante, un po'
riduttivo.
riduttivo. Quello che mi sento di dire come levatrice è che credo che è giunto il momento di arrivare a un passo ulteriore dove riusciamo veramente a distinguere quelle che sono le situazioni fisiologiche che possono essere gestite dalle levatrici e le situazioni dove ci troviamo in un campo a rischio o addirittura patologico, dove l'intervento medico è
Necessario,
indispensabile per
imprescindibile.
poter mantenere la salute di mamma e bambino.
Anna Fossati, buongiorno anche a lei, levatrice, attualmente attiva alla casa maternità e nascita alle 10 lune e anche attiva nei parti a domicilio.
Buongiorno.
Buongiorno e benvenuta. Quando voi assistite le mamme che partoriscono a domicilio oppure in case, tipo la casa maternità e nascita alle 10 lune, siete da sole. E avete piena autonomia, piena libertà d'azione.
Sì.
In ospedale invece no, come mai?
Esatto, sì, noi ci prendiamo a carico appunto le situazioni fisiologiche, le seguiamo già dalla gravidanza per conoscere la donna, per instaurare un importante rapporto di fiducia e conoscenza, e al momento del parto gestiamo noi la situazione fisiologica. Ovviamente sorvegliamo con i mezzi che abbiamo l'andamento del travaglio, la dilatazione, la salute del bebè, e se dovessimo vedere che c'è qualcosa che va al di là della fisiologia, prevediamo appunto il trasferimento in ospedale, ovviamente. Ma la nostra formazione ci dà questa competenza, nel senso, la formazione di levatrice a scuola, mi ricordo che ci ripetevano spesso: voi sulla fisiologia potete essere indipendenti.
Perché il parto non è una malattia, non è una patologia.
Il parto non è una patologia, e soprattutto non è solo qualcosa a livello fisico, non è solo un bambino che deve uscire dal corpo della mamma, una mamma che deve spingere o cose del genere, è qualcosa di molto più complesso. Si prende in considerazione l'aspetto psicologico, le paure, le idee che ha una donna sul parto, e secondo me, per magari invertire anche tutta la tendenza di medicalizzazione che c'è negli anni da un po' a questa parte, bisognerebbe un pochino cambiare un po' tutta la cultura che c'è. Le donne vorrebbero partorire naturalmente, in maniera fisiologica, con un parto naturale, però trovo che troppo spesso li mettiamo un po' troppi paletti. Si pensa che il parto è strapericoloso, si fa paura perché forse un bambino è troppo grande, si mettono davanti un sacco di complicazioni che poi alla fine la donna arriva anche in sala parto impaurita, spaventata, e tutto questo.
E vuole il medico.
Più difficile, vuole il medico.
Vuole la figura del medico. Dottoressa Claudia Canonica, lo abbiamo detto, la levatrice a casa, a domicilio, nelle case tipo le 10 lune, è da sola, è autonoma, è indipendente, ha totale libertà e totale autonomia di decisione. In ospedale invece no, nelle cliniche no. Come mai? Non è un po' un paradosso questo?
Ma è la differenza che c'è tra una casa del parto e una maternità ospedalizzata.
Con delle regole.
Diciamo che la levatrice anche in ospedale ha un ruolo molto importante, nel senso che passa tutto il suo tempo in sala parto con la paziente, e per una situazione fisiologica dove il travaglio si svolge senza problemi gestisce, direi, tutto fino alla fine, quindi anche il parto. È vero che il medico viene, guarda, fa una supervisione, però di per sé anche in ospedale il parto può essere gestito dalla levatrice.
Lei lascia libertà alla levatrice.
Sì, lasciamo la libertà assolutamente. È chiaro che ci sono pazienti che hanno paura, hanno timore a partorire in un luogo non medicalizzato,
sì.
Perché hanno paura che se succede qualcosa, cosa bisogna fare, eccetera. Dopo dipende anche da che pazienti, tra virgolette, seleziona, no? Se si seleziona hanno dei casi, diciamo, a basso rischio, magari delle donne che hanno già partorito senza problemi, eccetera, lì si arriva anche ad avere una buona sicurezza anche senza una medicalizzazione dietro, però spesso sono donne al loro primo parto, eccetera, quindi io direi che la maggior parte delle donne si sente più sicura in un ambiente medicalizzato, ma il ruolo della levatrice non è sminuito in questo ambiente, anzi ci sono degli studi chiari che mostrano che l'assistenza della levatrice è determinante anche nell'outcome del parto, quindi nel parto vaginale. Se una donna è seguita bene da una levatrice e c'è una buona relazione uno a uno, è più facile che partorisca vaginalmente e che non vada in taglio cesareo.
Allora, tra i messaggi del pubblico, poi dopo Nicola Colotti ce li leggerà, io leggo tre messaggi nei quali si dice: ma i parti sono medicalizzati per questioni di business, perché fanno cifra d'affari, perché rendono. E poi ancora: siamo sicuri che sono le donne a scegliere sempre di più il parto cesareo, non è il personale ospedaliero a caldeggiarlo per avere nascite programmate in orari comodi, dottoressa Canonica?
Ma quello dipende un po' dal punto di vista, nel senso non dipende un po' sì da che no. Visione ha lei dell'ostetricia. Dopo questa è anche un po', diciamo, etica professionale, eccetera. Sicuramente c'è questo aspetto, sicuramente se noi facciamo confronto di tasse di tagli cesari in istituti privati versus pubblici, c'è una differenza che verosimilmente è dettata anche da questi
motivi
fattori
finanziari, diciamo, economici. Comunque lei, dottoressa Claudia Canonica, poi la congedo, di fronte ad una mamma che dovrà partorire, il suo atteggiamento è: vai tranquilla, parto naturale, fisiologico, non ci saranno problemi?
Ma dipende dal caso,
certo,
sicuramente, però
ovvio.
In prima istanza sempre, sì, ecco. Assolutamente tranquilla sul parto vaginale.
Tranquilla lei, tranquilla la paziente, ecco, c'è, cioè, questo rapporto
paziente
molto trasparente, molto chiaro. Grazie sì. mille, dottoressa Claudia Canonica.
Prego.
Molto gentile, buon lavoro,
buona giornata a voi, buon lavoro.
Primaria di ginecologia, ricordo, e ostetrice all'ospedale regionale di Bellinzona e Valli. Saluto anche Delta Gailer Caroli, giornalista e fondatrice dell'associazione Nascere Bene Ticino. Lei ha ascoltato pazientemente quanto hanno detto le nostre ospiti finora, il suo punto di vista. Dove siamo arrivati? Buongiorno Delta Gailer. Dove siamo arrivati? Dove stiamo andando? È da anni che lei si batte per i parti naturali. Si è fatto un passo in avanti?
Più che solo battermi per i parti naturali, mi batto per un grande rispetto della donna e di questa esperienza. È chiaro che se una donna sceglie di avere un parto non naturale, non fisiologico, se una donna sceglie di andare all'ospedale, è importantissimo rispettare questa scelta, però ritengo anche importante che le future mamme, i genitori, ricevano delle informazioni complete e soprattutto delle informazioni che non accentuino soltanto i rischi e le paure, ma che aiutino a dare coraggio, a dare forza, a dare fiducia nelle proprie capacità.
Beh, questo è importante. Secondo lei le informazioni che si danno oggi sono informazioni oggettive, sono informazioni corrette, giuste?
C'è da dire che sì, scusate, che si vede un po' di tutto. Adesso poi con internet c'è veramente la possibilità di scoprire molte cose interessanti, ricevere molte informazioni utili, ma anche, anche assurde in certi casi. Quello che mi sembra importante è che le informazioni siano basate su delle evidenze scientifiche. Quando dico evidenze scientifiche non intendo semplicemente uno studio o l'altro, perché di quelli ce ne sono tanti e si contraddicono anche, ma quell'insieme di studi scientifici che vengono analizzati con una revisione e che confermano un certo dato. E ultimamente, negli ultimi anni, ci sono molte evidenze che dimostrano come per la salute della mamma e del bambino il rispetto della fisiologia è quello che dà i risultati migliori. Ci sono delle evidenze che dicono che l'accompagnamento continuo da parte di una allevatrice durante la gravidanza, durante il parto e dopo il parto dà i risultati migliori dal punto di vista psicologico, dal punto di vista anche della salute proprio della mamma.
Quindi
e del bambino
cambiano
i risultati e credo che è per questo che in diversi ospedali svizzeri si comincia veramente a riflettere su questi aspetti, sulla base di queste evidenze, che fra l'altro sono anche alla base delle raccomandazioni dell'OMS, che ultimamente ha emanato tutta una serie di nuove raccomandazioni e aggiornato quelle vecchie, dicendo, e il titolo della raccomandazione è per un parto positivo, per un'esperienza di parto positiva, e l'OMS ovviamente si basa sempre su delle evidenze scientifiche.
Bene, modi di nascere, partorire naturalmente oppure con un intervento medico, ne stiamo parlando oggi a Mille Voci. Ovviamente anche i vostri pareri, anche le vostre opinioni sono importanti, le vostre opinioni soprattutto di mamme, ma anche magari di qualche papà. Il tema è chiaro, si sviluppa con varie chiavi di lettura, con vari anche percorsi di riflessione, perché lo abbiamo detto, poi ognuno sceglie liberamente quello che per lei, in questo caso per le mamme, è il miglior modo possibile di partorire. Un po' di musica, i numeri di telefono e poi ritorniamo in diretta con le nostre ospiti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Modi di nascere e partorire naturalmente con un intervento medico, beh, sono tanti messaggi, soprattutto le vostre esperienze, le vostre testimonianze di parti e della scelta che avete fatto quando avete dovuto partorire. Nicola Colotti, allora che cosa dicono le mamme?
Che poi ognuno poi racconti il caso personale, certo. E diventa ovviamente un florilegio di ricordi e ovviamente anche di considerazioni sul fatto che comunque chi ha partorito naturalmente ha un ricordo ovviamente più forte, più vivido e vivace, anche se c'è chi ha detto ho sofferto molto, non mi è stato neanche suggerito di prendere neanche un analgesico o qualcosa che mi potesse far passare il dolore, dice un'ascoltatrice, e poi alla fine insomma ho partorito nonostante anche il corpo medico attorno a me non è che mi abbia dato grandi suggerimenti. Poi c'è chi dice anche che si rammarica di aver avuto magari il primo figlio con il parto cesareo, perché c'erano delle condizioni che facevano optare per questa soluzione, e si dice: se dovessi rifarlo preferirei sempre comunque fare un parto naturale. In un caso addirittura un'ascoltatrice chiede: io ho subito anche una grave lacerazione interna durante il primo parto e mi è stato ovviamente suggerito di fare eventualmente in un secondo caso un parto cesareo, cioè, però io vorrei fare il parto naturale, mi posso arrischiare a lasciarmi andare, insomma, a questa scelta che sembra essere prediletta tra le donne, perché appunto il ricordo è comunque più vivido quello legato al... Dopo tutte le altre considerazioni tipo medico-sociologico, ovviamente...
Sociale, economico, gli interessi degli ospedali e delle cliniche.
Però certo. vorrei suggerire un aneddoto di riflessione che sicuramente le nostre interlocutrici conosceranno, no? La storia della febbre puerperale, che nell'Ottocento mieteva vittime tra le donne, e poi venne scoperta dal dottor Semmelweis il motivo. Perché negli ospedali i medici passavano direttamente dalle donne che erano morte durante il parto, quindi erano già cadaveri, alle donne che invece erano in attesa. E bastò semplicemente la scoperta che era una questione di igiene, bastava lavarsi le mani e queste donne non sarebbero morte. Poi arrivò Pasteur, che confermò la tesi di Semmelweis, perché ci vollero decenni. Questo per dire che quando si medicalizza anche un fatto naturale come il parto, dipende sempre dal contesto, certo, nel quale siamo. La medicina dell'Ottocento non aveva scoperto un fatto semplicissimo, che bastava lavarsi le mani per non far morire donne durante il parto.
Dottoressa Mogna Todesco Bernasconi, lei che è primaria presso il reparto di ginecologia all'ospedale cantonale di Arau. Allora, sui parti medicalizzati e sui parti naturali, si diceva prima che tra l'altro i parti naturali hanno maggiori benefici per i bimbi, per i neonati.
Sì, io posso...
Ci conferma che effettivamente è meglio per la vita di un neonato nascere naturalmente piuttosto che con un parto cesareo?
La signora Geiler ha citato la revisione Cochrane, in cui c'è chiaramente un'evidenza a favore del parto fisiologico. Parliamo di gravidanze senza rischi, gravidanze fisiologiche normali, come avvengono nella maggior parte delle donne. E se guardiamo queste gravidanze, allora c'è una chiara evidenza che un parto fisiologico è molto più di vantaggio sia per la donna che per il nascituro.
È meglio.
Voglio citare due parole che sono state evidenziate prima. Una è la fiducia e l'altra è l'autonomia della donna, e ne vorrei aggiungere una che è la sicurezza. La sicurezza è quello che tutti cerchiamo, che siamo allevatrici, che siamo medici, che siamo partorienti, vogliamo la sicurezza di arrivare al parto e di arrivare al di là del parto con certo, la salute che abbiamo, preservarla e preservarla anche per il nascituro. Questo non vuol dire che con più interventi abbiamo più salute. Bisogna veramente fare una cernita, vedere chi ha bisogno di cosa.
Ecco, però, dottoressa Mogna Todesco Bernasconi, lei non vede le due levatrici qui in studio perché è al telefono, è collegata da Arau e quindi non le vede. Prima, durante il brano musicale, io notavo in loro una certa frustrazione. Vorrebbero più potere, vorrebbero più autonomia, vorrebbero essere più ascoltate, vorrebbero essere, diciamo così, anche più autonome e più indipendenti, meno rimorchio. Mi conferma, signora Francesca Coppadotti?
Allora, io penso che...
Perché arriviamo al problema, sì, così, e soprattutto sì, rivendicate quello che voi desiderate.
Sì, io penso che dobbiamo veramente mettere la donna al centro. Allora, se noi mettiamo la donna, la famiglia, con il neonato al centro, e è lei che dobbiamo accompagnare, e dobbiamo scegliere qual è l'offerta che vogliamo proporgli per raggiungere questo obiettivo di sicurezza di cui parlava la dottoressa Todesco. Io penso che la chiave di svolta a cui si riferiva anche il suo collega alludendo alle morti puerperali, a questo momento penso che la chiave di svolta è veramente un accompagnamento globale durante tutta la gravidanza.
Ecco, però la donna al centro, Anna Fossati, è corretto dire la donna al centro, cioè è vero, sono parole diciamo così condivisibili, però voi volete avere anche più potere. Ma la levatrice al centro, dopo tutto. più che il ginecologo o la ginecologa. È corretta questa mia interpretazione?
La donna al centro, con di fianco una persona di riferimento che la possa seguire lungo tutto il suo percorso. Noi, quando lavoriamo con delle donne appunto che partoriscono in casa maternità o a domicilio, siamo disponibili per loro, a parte durante la gravidanza, durante tutta la gravidanza, se hanno delle domande, delle questioni, dei dubbi, ma siamo di picchetto 5 settimane per il loro parto, proprio per far sì che la donna abbia la possibilità di avere l'allevatrice che ha conosciuto. Questa sembra una bazzecola.
Mentre in ospedale non è così?
Beh, no, l'allevatrice è quella di turno.
Quindi arriva, buongiorno, buonasera, e esatto, poi se ne va. Esatto. E non va bene?
E non è che non va bene, ci mancherebbe altro. Però è un po' il nocciolo della questione, secondo me. Quando si parla di rapporto uno a uno, è una persona che la donna deve conoscere prima e deve poterla seguire anche fino al dopo parto. Noi notiamo veramente con questa modalità le donne che sono più serene, più felici, vanno incontro al parto con minori paure, perché sanno che avranno quella persona lì con cui sono già in contatto.
La persona di fiducia, dottoressa Monia Toresco Bernasconi, le faccio una domanda molto chiara e molto secca. Secondo lei oggi le allevatrici dovrebbero avere più potere, dovrebbero contare di più?
Ma io non farei una lotta di categoria adesso da questo tema, veramente no.
Perché sennò rischiamo di girare in giro al tema e di non arrivare a una conclusione.
Non si tratta di questo. Per me veramente al centro sta la sicurezza sotto diversi punti di vista, sia della salute ma anche la sicurezza che sente la donna andando al parto. Adesso è chiaro, c'è molta evidenza e lo vediamo anche tutti i giorni. Al momento il medico che accompagna la gravidanza è al momento, nella maggior parte dei casi, la persona di fiducia. Poi, se tutto va bene, è lo stesso medico che accompagna anche il parto. E il fatto che sia la levatrice adesso a accompagnare la gravidanza, accompagnare il parto, credo che sia per la maggior parte dei casi assolutamente una buona
E però non è così,
opzione.
Appena detto Anna Fossati.
Non è così, perché non esiste il sistema così. Perché quello che abbiamo a disposizione nel nostro sistema sanitario sono ospedali che sono basati sulla competenza medica. Non c'è una base, bisogna crearla, e crearla va creata non per venire incontro a una lotta di categoria, come dico, ma per venire incontro a diversi aspetti che mettono al centro la sicurezza della paziente, della donna, e mettono al centro anche altri...
Ma lei lascerebbe nell'ospedale di Arau la levatrice da sola? Secondo lei sarebbe una buona cosa?
Noi abbiamo già delle levatrici che lavorano
senza il ginecologo?
Ah sì, certo. Noi abbiamo iniziato un progetto e funziona già da quasi 2 anni, in cui in una casa da parte alla sala parto, in cui curiamo altri casi più complicati, vengono accompagnati dei parti fisiologici semplicemente con la levatrice.
Quindi succede già da voi?
La levatrice sta in contatto durante la gravidanza con la paziente, con la donna, l'accompagna al parto, entra al parto, avviene il parto, la famiglia va a casa dopo 2 o 3 giorni, quando stanno bene, e ora, senza che noi sappiamo cosa succede.
Bene, Delta Geiler voleva aggiungere qualcosa, dica.
Sì, appunto, trovo molto interessante quello che ha iniziato la dottoressa Todesco a Rau, ma ci sono anche altri esempi in Svizzera dove effettivamente si crea all'interno degli ospedali la possibilità per le mamme, per le donne, di scegliere o un parto diciamo normale come è attualmente previsto in Svizzera, cioè con la responsabilità medica, oppure che possa scegliere invece di essere accompagnata dalla propria levatrice. E questo sta succedendo in diversi ospedali nelle loro pubblicità, anche o diciamo sui loro siti pubblicizzano: da noi potete evitare i turni, eccetera eccetera, perché è sempre la stessa levatrice che vi segue prima, durante e dopo, sarebbe appunto la levatrice aggiunta, che è una cosa. Un'altra cosa, e anche questa sta succedendo in diversi ospedali, o in progettazione, come per esempio l'ospedale universitario di Losanna, di creare all'interno dell'ospedale un reparto speciale gestito solo da levatrici. Poi quando un caso dovesse diciamo uscire dalla fisiologia, si trasferisce la donna nel reparto medicalizzato. Sono due cose diverse, ma sono entrambe molto positive, perché finalmente offrono, ed è quello che noi come associazione chiediamo anche
nascere
in Ticino,
bene,
al Gran Consiglio, al Consiglio di Stato, all'ente ospedaliero.
C'è stata anche una mozione.
Esatto, c'è anche una mozione che va in questo senso.
Del 2016.
Di creare queste possibilità in modo che le donne abbiano veramente la libertà di scelta.
Ecco, ma deve cambiare, secondo lei, Delta Geiler, più la cultura delle levatrici, più la cultura degli ospedali, la cultura delle donne? Chi è che deve cambiare di più? Perché sennò si rischia di discutere, ma poi di non arrivarne una.
Direi in generale è la cultura della nascita. Poi è chiaro che c'è una dimensione politica in tutta questa questione, perché abbiamo un tariffario, per esempio, per i vari interventi che premiano molto i cesarei, soprattutto i cesarei programmati, che sono comodi per gli ospedali, sono comodi per i medici, eccetera, e possono quindi non si riesce quindi forse a disincentivare questa scelta. C'è il fatto che le levatrici, disposte anche a essere di picchetto, come spiegava la signora Fossati, e seguire a tutte le ore del giorno e della notte, eccetera, eccetera, non ce ne sono tante,
non
ancora
si trovano così facilmente.
Ma anche perché sono pagate male, sono pagate poco. Fossero rimunerate e onorate di più per questo lavoro incredibile che
cambierebbe.
Fanno, cambierebbe forse la situazione.
Francesca Coppadotti, siete pagate poco?
Per quel che riguarda il picchetto, per esempio, non c'è nessun tariffario. Nel senso che noi riceviamo per le nostre prestazioni dalla Cassa Malati, per quello che facciamo, è un tariffario a livello svizzero. Per il picchetto è delegato ai singoli cantoni, e rispettivamente in Ticino è delegato piuttosto ai comuni, e attualmente il picchetto non viene assolutamente
remunerato.
Quindi è
un problema anche di carattere sindacale.
Ma penso che adesso stiamo, più che sindacale, adesso diventa un problema di, cioè un problema, è veramente una scelta di dove vogliamo mettere il punto focale. Io ritorno ancora sul fatto che in fondo al centro deve esserci la donna, e attorno a questa c'è una squadra. Una squadra che è formata dai medici e dalle levatrici, e che ognuno deve avere il suo proprio ruolo, e deve essere veramente un ruolo chiaro, una buona collaborazione. Io devo dire che personalmente nel mio ambito professionale, dopo anni di lavoro, abbiamo costruito anche una certa fiducia reciproca con i medici con cui collaboro, e questa si vede che va a favore delle donne. Io non sono d'accordo di dire noi levatrici dobbiamo rivendicare. Sì, dobbiamo rivendicare, perché quando abbiamo iniziato la nostra formazione abbiamo pensato di fare questa professione perché l'abbiamo immaginata in un certo modo, perché pensavamo che il nostro ruolo era di accompagnare delle donne. Però con il tempo capisci che in fondo noi siamo veramente delle figure di accompagnamento, delle figure dove dobbiamo rimanere accanto, e quindi il ruolo fondamentale della donna, e devi poter scegliere, e se può scegliere avremo la sicurezza di cui parlava la dottoressa Todesco. E se la scelta della donna è di andare in un istituto, come avviene per il più del 90% delle donne in Svizzera, dobbiamo offrire all'interno degli istituti la possibilità di essere seguite in modo corretto, in funzione di quello che vorrebbe o che può scegliere una donna con le sue conoscenze. Se noi diamo delle informazioni, una donna può decidere cosa vuol fare, e io lo rispetterò fino in fondo.
Anna Fossati, tornando agli aspetti sindacali, agli aspetti anche di picchetti non retribuiti, sul fatto di contare di più, però tutto sommato penso che in sala parto poi i ginecologi vi danno retta.
Sì, 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 no, certo, assolutamente.
Non è che vi lasciano un angolino e fanno loro tutto?
No, non è di quello che si parla. Anch'io sono d'accordo con Francesca quando dice che c'è comunque solitamente una buona collaborazione anche con i medici, che dobbiamo essere complementari, che ognuno fa la sua parte e che al centro ovviamente c'è la donna, la famiglia.
Ecco, il fatto di essere al centro, la donna e la famiglia, però poi da chi viene presa a carico la donna e la famiglia? Più dalla levatrice o più dalla ginecologa o dal ginecologo?
Secondo me per delle situazioni fisiologiche può essere presa a carico dalla levatrice, ovviamente con i controlli necessari da fare dal medico, e invece quando sussiste una patologia, qualcosa che discosta, che si discosta dalla fisiologia, entra in campo ben volentieri il ginecologo.
Dottoressa Mogna Toresco Bernasconi, oggi la donna forse è più sicura se c'è una figura medica? Tutto sommato è più tranquilla e quindi inevitabilmente poi il ruolo del ginecologo è un ruolo un po' più, diciamo, invadente perché è richiesto dalle stesse pazienti?
Ma questa è la situazione con cui quasi ogni donna incinta viene confrontata. Il nostro sistema è organizzato così che quando il test di gravidanza è positivo, nella gran maggior parte dei casi per una donna non viene in mente di chiamare la levatrice, chiama il ginecologo. Quindi proprio per una questione di sistema si inizia già dall'inizio, si va dal ginecologo, si fanno i controlli dal ginecologo ed è chiaro che il parto viene accompagnato anche da un ginecologo, proprio per una questione di, si parlava di cultura, è anche una cultura che il parto al giorno d'oggi viene accompagnato dal medico, e si tratta di vedere se ed è così che non è assolutamente necessario che sia presente un medico per un parto naturale, fisiologico. E questo è un po' in antitesi con quello che con cui si viene confrontata come donna al giorno d'oggi. Si tratta veramente di creare delle infrastrutture, delle opzioni che sono, ripeto, sicure e che offrono l'opportunità alla donna di essere accompagnata dalla levatrice, che ha tutte le caratteristiche per accompagnare un parto fisiologico.
C'è un bel messaggio di Dina: grazie alle levatrici, mi sono sentita protetta, accudita, seguita e seguita in ogni momento. Grazie a tutte le levatrici per la loro passione e per la loro professionalità. Però, dottoressa Mogna Toresco Bernasconi, oggi siamo anche nell'epoca e nella società in cui si vuole programmare tutto, organizzare tutto, si vuole partorire il tal giorno, la tal ora, perché poi il giorno dopo si vuole già andare a lavorare. Quindi c'è anche un cambiamento di attitudine da parte delle donne, che comunque partoriscono sempre più tardi. È una vita sempre più organizzata, in un certo senso. Perciò, anche cambiando la cultura, poi c'è anche chi magari dirà: no, a me interessa essere sicuro che quel giorno partorirò con quell'intervento e poi riprenderò il giorno dopo a lavorare.
Non è quello che vivo io, devo dire la verità, questo, quello che mi sta descrivendo non è la realtà che vivo io.
Non è la realtà.
Non ho pazienti, non ho donne che arrivano e mi dicono: quel giorno lì voglio partorire. Ho donne che si sentono insicure quando hanno oltrepassato il termine del parto, chiedono: ma quando arriva? Ma aspettavo prima. Sì, magari il marito ha già organizzato le vacanze, chiaramente,
ecco.
Questo sono altri problemi, ma sono dovuti alla nostra società che è organizzata così e anche modelli di lavoro che non permettono la flessibilità che la fisiologia richiede. Quando parliamo del termine del parto, non è che a 40 settimane tutti i bambini arrivano, si tratta della fine del 40
settimane.
Ecco, ma
la donna accetta ancora
settimane.
Che ci sia un lasso di tempo più o meno ampio per il parto, oppure vuole sapere con esattezza il giorno e l'ora?
No, mi sembra che la maggior parte delle donne sanno esattamente che non è un appuntamento fisso, come le dico, insomma si aspetta il bambino, si aspetta questo giorno già da mesi, e il fatto che si arrivi già al termine ancora non non accenna a nulla, porta chiaramente dell'insicurezza o dei punti di domanda, insomma, si ha voglia di iniziare questo nuovo viaggio.
Delta Gailer Caroli, tra l'altro avete stampato voi come associazione Nascere Bene Ticino, avete stampato anche una rivista interessante.
No, a dire la verità non l'abbiamo stampata noi.
L'avete
Diciamo, è
comunque.
importante dire che è la rivista per le Medical Humanities, ed è il numero 41, un numero speciale dedicato ai modi di nascere, e questa è l'organo ufficiale della Commissione di Etica Clinica dell'ente ospedaliero. E quindi
Ci
non
sono
è.
però anche vostri
Non
contributi.
è, sì, ci hanno chiesto la nostra collaborazione e abbiamo data ben volentieri. E quello che volevo sottolineare è anche che all'interno di questa rivista, fra i vari articoli, ce ne sono anche alcuni che illustrano appunto questa nuova tendenza a un cambio di paradigma, nel senso di quello che sta succedendo un po' in Svizzera e che noi auspichiamo che si apra un po' le menti e i cuori anche in Ticino. Quindi io raccomando anche per l'informazione di
Certo.
informarsi, si parla di fisiologia. Fra l'altro ci sono anche gli atti, in parte una tavola rotonda, eccetera, che c'è stata in occasione del simposio sul cesareo che si è svolto all'ospedale di Bellinzona, organizzato dalla nostra associazione.
Quindi si sta
Cioè,
facendo
sì,
davvero tanto. Tra
è
l'altro, sabato
come.
mattina ci sarà una trasmissione speciale sulla Rete 2, Moby Dick, si parlerà di questo tema. Dottoressa Monia Todesco Bernasconi, chiudiamo con lei. Allora, lei alle mamme che devono partorire, quale consiglio, quale suggerimento dà? Come avvicinarsi al parto? Cosa dice?
Allora, io quello che consiglio sempre in qualsiasi gravidanza è di avere molto presto un contatto con una allevatrice, proprio per una questione di informazione, di un approccio all'accompagnamento ben diverso da quello che possiamo offrire noi medici. Io sono ben contenta di avere il supporto delle allevatrici che
Subito,
si
da
prendono il
subito.
tempo da
Da
subito,
subito. Questo è il
assolutamente,
messaggio. Da subito
assolutamente.
prendete contatto con una levatrice che poi vi seguirà. Messaggio chiaro. Grazie mille, dottoressa Monia
Grazie.
Bernasconi, Todesco Bernasconi, grazie anche a Francesca Coppadotti, grazie ad Anna Fossati e grazie a Delta Gailer Caroli. Abbiamo parlato dei vari modi di nascere, partorire naturalmente o con un intervento medico. Grazie a voi per le molte testimonianze, per le molte vostre esperienze che avete voluto condividere e avete voluto raccontare. Domani altra puntata di Mille Voci, parleremo dell'arte sacra in Ticino, quindi tema diametralmente opposto ai modi di nascere, un tema che ci ha permesso comunque di approfondire alcuni spunti che credo sono sempre d'attualità e che sono anche in costante evoluzione. E voi tutti, buona giornata e buona continuazione di ascolto sulla Rete 1.